Benvenuti, sono Andrea Calderini di Radio Shamal. Abbiamo raggiunto al telefono l'onorevole Pasquale Tridico, parlamentare europeo, capo delegazione del Movimento 5 Stelle nel gruppo Left e presidente della Sottocommissione per le politiche fiscali del Parlamento europeo. Questa intervista fa parte di un gruppo di podcast pubblicati su www.radioshamal.it e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Spreaker, Google Podcast e Apple Podcast. Buongiorno onorevole, in questa intervista vorremmo chiederle della politica monetaria in rapporto alla vita quotidiana, cioè perché le scelte della Banca Centrale Europea ci riguardano tanto da vicino. Per cominciare vorrei chiederle, le decisioni della Banca Centrale Europea hanno un impatto sulla vita delle persone in modo spesso poco comprensibile. Può illustrarci questo rapporto?
Salve, certamente, buongiorno a tutti. È invece qualcosa di molto interessante, che certamente ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini, la politica monetaria, i tassi di interesse, appunto l'euro. Abbiamo visto soprattutto durante questa crisi inflazionistica quanto i tassi di interesse e quindi le decisioni riguardo agli incrementi dei tassi di interesse abbiano pesato nel nostro paese, nella nostra economia. Abbiamo avuto una inflazione molto alta, per risposta la Banca Centrale ha unicamente guidato la sua direzione di politica monetaria verso l'incremento dei tassi di interesse, e siamo arrivati a tassi di interesse vicini al 4%, 3,75%. E che cosa vuol dire? Eravamo a un tasso di interesse dell'1% e quindi un incremento verso il 3,5%, 3,75% significato una aumento del costo del denaro, e questo ha un impatto negativo per le famiglie e per le imprese, perché quando cresce il costo del denaro gli investimenti diventano più difficili da farsi, perché appunto le imprese che si devono indebitare con le banche chiedendo a prestito devono pagare un onere sul capitale molto più alto rispetto appunto al periodo precedente. Quindi raffreddano gli investimenti, si dice così, cioè diminuiscono gli investimenti, ma anche le famiglie vengono colpite. L'accesso ai mutui diventa più difficile, il settore immobiliare, di conseguenza delle costruzioni, cala, e i mutui già in corso, cioè quelli che hanno dei tassi di interesse cosiddetti variabili, che sono legati alle decisioni delle banche centrali, quindi quelli in corso con tassi variabili crescono anch'essi, e questo è una perdita netto di reddito per le famiglie. Recentemente, con gli incrementi del tasso di interesse da parte della BCE, le famiglie hanno visto una crescita media dei loro mutui di circa 3.000 euro in media all'anno. E questo incremento ovviamente si è fatto sentire sui bilanci familiari, perché appunto i tassi erano cresciuti, i mutui erano cresciuti di conseguenza. L'economia si è raffreddata, che vuol dire meno investimenti e di conseguenza anche minore occupazione, minore crescita economica. Alla fine l'unico risultato positivo che si può ottenere da questa decisione è che l'inflazione sia bassa, in effetti sia abbassata, ma in assenza di politiche fiscali che accompagnano in qualche modo la spesa e possono in un mix e di equilibrio tenere anche alti gli investimenti, noi perderemmo posti di lavoro, perderemmo punti di crescita di PIL, di prodotto interno lordo, e quindi recessione o stagnazione. Infatti abbiamo avuto nel 2023 una crescita dello 0,5%, anche nel 2024 la crescita media dell'Eurozona è inferiore all'1%, e anche nel 25 sarà inferiore all'1%, così come anche in Italia. Ecco, la soluzione quindi dei tassi che sono cresciuti ha avuto un impatto negativo sull'economia in generale, sulla occupazione e anche sul bilancio delle famiglie per via dei mutui, come dicevamo. Allora Perché si fanno queste scelte? Perché la Banca Centrale, che è un organo indipendente rispetto alla politica, ha come obiettivo unicamente i tassi di interesse e l'inflazione e non l'occupazione. Ma è cosa giusta questo? Ci dovremmo chiedere e domandare. Beh, io penso che la Banca Centrale Europea, così come anche le altre banche centrali in America, la Banca Centrale Inglese, ad esempio, dovrebbero avere come obiettivi anche l'occupazione. Ecco, se fosse così, allora si praticherebbe per ridurre l'inflazione un mix di politiche più equilibrate, più accorte, a cui alla politica monetaria dovrebbe essere accompagnata anche una politica fiscale, una politica di espansione, una politica di tenuta degli investimenti per mantenere degli obiettivi occupazionali, perché altrimenti avremmo soltanto il beneficio dell'inflazione bassa, ma il costo altissimo di perdita di occupazione e perdita di ricchezza. Ecco, questo è il punto.
Le politiche della Banca Centrale Europea riguardano tutti i paesi aderenti, ovviamente, ma c'è omogeneità? O i trattamenti riservati alle banche dei singoli paesi sono diversi?
Dunque, formalmente i tassi di interesse sono uguali e quindi ci dovrebbe essere nel comportamento della Banca Centrale verso gli Stati membri un uguale trattamento. Il tasso di interesse è uguale in tutti i paesi e di conseguenza le banche hanno un costo del capitale, un costo del denaro uguale in tutti i paesi. Dopodiché c'è un'altra variabile che influenza l'accesso alla moneta, l'accesso al capitale, ed è quello che negli anni scorsi noi abbiamo cominciato a capire, a chiamare anzi spread, che sono i fattori nazionali che influenzano il rischio paese di ogni singolo Stato. E questo incide appunto sullo spread, ovvero sul differenziale tra i tassi di interesse del paese più virtuoso, che di solito è la Germania, e i tassi di interesse dei singoli paesi. Questa differenza, questo spread, che è stato appunto molto alto per il nostro paese negli anni scorsi, anche oggi lo è, anche se un po' di meno, è determinato ovviamente dal contesto del singolo paese. Ovviamente dalla situazione, dai fondamentali macroeconomici di ogni singolo paese, e può avere delle conseguenze molto negative dal punto di vista finanziario in ogni singolo paese. Ma c'è un altro fattore: i paesi quali la Germania e la Francia, ad esempio, i paesi grandi, sono avvantaggiati dal fatto di avere anche grandi banche. E i paesi invece come più piccoli hanno delle banche più piccole, contengono costi più piccoli, possono anche essi stessi contribuire di meno alla tenuta finanziaria dei singoli paesi. Quindi c'è in qualche modo una disparità di trattamento all'interno di singoli paesi, se essi sono condizionati troppo da variabili nazionali nel differenziale, nello cosiddetto spread rispetto al tasso di interesse europeo. Quindi formalmente abbiamo un uguale trattamento, ma poi nella sostanza questi spread variano da paese a paese, e allora il costo del denaro, che pure è uguale in tutti i paesi, per tutti i cittadini, per la stessa moneta che abbiamo in tasca, varia poi nella sostanza, determinandosi con lo spread diverso, nelle diverse economie. E questo crea ovviamente delle disuguaglianze, crea ancora delle disparità anche a livello territoriale che svantaggiano i paesi più fragili, i paesi che al contrario avrebbero bisogno di maggiori aiuti, di solito i paesi mediterranei, ma anche i paesi che hanno delle economie più piccole. C'è stato anche un qualcosa di molto interessante, bizzarro direi, durante l'attuale periodo inflattivo, anzi il precedente, quello appena terminato, sì. È il fatto che i tassi di interesse molto alti, che come dicevamo prima sono stati determinati dalla Banca Centrale Europea, hanno determinato dei vantaggi per le banche private molto alte, perché se queste banche detengono dei depositi bancari presso la banca centrale, sono remunerati molto bene. E al contempo però queste banche non hanno trattato i cittadini con gli stessi tassi di interesse quando i cittadini mettevano in deposito i loro risparmi, e quindi praticavano dei tassi di interesse al cittadino molto più rispetto ai tassi di interesse che la banca centrale praticava a queste banche presso la banca centrale, appunto. E questo ha determinato dei profitti esorbitanti per il nostro paese. Si tratta di profitti che hanno raggiunto 26 miliardi di euro nell'anno scorso. Tanto è che molti politici, molti partiti, soprattutto i partiti attualmente all'opposizione, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, hanno chiesto una tassa sugli extraprofitti, una tassa sui profitti delle banche, perché appunto erano state generate anche artificialmente in qualche modo nel mercato dalle politiche monetarie e dei profitti che venivano chiamati extra profitti. Essi stessi appunto sono stati chiamati extra profitti. Se sono extra vuol dire che sono straordinari, vuol dire che sono non giustificati. Tuttavia questa politica della tassazione degli extra profitti non è stata perseguita efficacemente né dal precedente governo né dal governo Meloni, e abbiamo visto al contempo aumentare disuguaglianze fiscali, in questo caso appunto sulla tassazione tra imprese che pagano le tasse e pagano tanto, e banche, grandi corporation che non l'hanno pagate, almeno non quanto avrebbero dovuto. Questo non è soltanto legato al settore bancario, ma anche al settore poi assicurativo, ma anche a quello farmaceutico e al settore petrolifero. Sono tutti settori in cui grandi corporation, per via di decisioni politiche oppure eventi straordinari come la guerra, hanno avuto grandi vantaggi durante questo periodo e non hanno pagato il dovuto. Questo ha determinato ulteriori disuguaglianze nel nostro paese e in Europa.
Quindi si comprende che nell'ultimo periodo le banche hanno realizzato dei profitti straordinari. Rimanendo in argomento, una tassazione uniforme dei capitali e delle imprese europee rappresenterebbe un vantaggio per le famiglie e le imprese?
A mio parere sì, noi oggi abbiamo una forte sperequazione tra paesi membri rispetto alla tassazione che gli stessi stati membri praticano verso le proprie aziende, verso le corporation, le organizzazioni le aziende che hanno profili di multinazionali, a volte anche con fini, diciamo così, di competizione sleale. Molti paesi fanno a gara ad attrarre capitali praticando tassazione più vantaggiosa. Succede in alcuni paesi dell'Unione Europea come se fossero paradisi fiscali. Tanto è che la stessa Corte di Giustizia, su iniziativa poi della Commissione del Parlamento, recentemente, a settembre scorso, ha comminato all'Irlanda, ad esempio, l'obbligo di richiedere tasse non pagate da Apple, la famosa corporation americana, per 13 miliardi di euro. Ecco, questo è un caso eclatante di tassazione iniqua in Europa, decisa da ogni singolo paese che crea competizione sleale. Noi abbiamo anche tanti casi di multinazionali, o anzi di aziende italiane, che non hanno sede fiscale nel nostro paese, a cominciare, parlavamo prima appunto anche di altri casi, ma in ogni caso a cominciare dall'ex Fiat, ad esempio, che non aveva residenza fiscale in Italia ma in Olanda. Molte aziende hanno residenza fiscale in Lussemburgo, in Slovacchia, in Irlanda. Ecco, tutto questo molto spesso lo si fa per vantaggi fiscali. Una tassazione uniforme sul capitale eviterebbe questa fuga di capitali innanzitutto dai paesi che hanno una spesa sociale importante come il nostro, ma anche la Francia, la Germania, che tradizionalmente applicano tariffe, come dire, sostenute, importanti verso il capitale, e paesi che fanno svalutazione, fanno competizione sleale. Una uniformità europea su questo sarebbe sicuramente di gran vantaggio per l'intera Europa, ed è per questo che il mio impegno dentro la Commissione FISC è proprio diretto verso la armonizzazione fiscale tra i paesi europei. Certamente ci sono molte ostilità, molte opposizioni a questa proposta, perché evidentemente, come dire, non si vuole in molti casi favorire questa armonizzazione fiscale, che creerebbe, a mio parere, vantaggio per lavoratori, per cittadini, per famiglie, ma piccole e medie imprese.
Grazie professore Tridico, la ringraziamo molto e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie per l'opportunità.